la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, di nuovo un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Iniziamo la newsline di oggi subito dando uno sguardo al meteo, le previsioni per oggi in Toscana. Daniele Griffoni dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Per oggi si prevedono condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Sarà una giornata piuttosto ventosa, con venti dal nord-est anche forti, soprattutto su arcipelago, litorale e sui rilievi, in particolare quelli meridionali. Per quanto riguarda le temperature, queste sono previste in diminuzione contenuta nei valori massimi rispetto a ieri, mentre una diminuzione più avvertibile sarà presente dalla sera, e questo farà sì che poi nella mattinata di domani, nelle prime ore, ci saranno delle gelate diffuse un po' su tutto il territorio regionale, a parte le zone appunto più prossime alla costa. Per quanto riguarda la giornata di domani, inizialmente sereno poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio aumentano le nubi fino a cielo anche nuvoloso, molto nuvoloso, e qualche pioggia non si può escludere sul litorale e livornese. Domani le temperature sono previste in diminuzione, come dicevo, i valori minimi, mentre per quanto riguarda i valori massimi anch'essi potranno subire una diminuzione. Per quanto riguarda un accenno poi alla giornata di sabato, possiamo dire che è previsto un peggioramento soprattutto dal pomeriggio, con delle precipitazioni che poi tenderanno ad interessare la Toscana anche nella giornata di domenica, quindi un fine settimana con un peggioramento.
E quindi tutti al caldo con il Rock Contest, temperatura in aumento per quanto riguarda la musica e l'attesa per questo fine settimana e la sua finale. Grazie a Daniele Griffoni, grazie all'AMA. Adesso una breve pausa e poi torniamo in newsline.
Qual è la tua vittoria?
Quando riesco a dare il 100% fino all'ultimo respiro.
Quando mi accorgo di essere migliorato sia come atleta che come persona.
La risposta del pubblico.
Lo sport non è una gara.
Lo sport non è una gara.
SOS è il progetto di associazione Cocò Spazio Costanza ed Edwork per uno sport accessibile senza stereotipi. Perché lo sport è un diritto, non è una gara. Scopri di più su spaziocostanza.it/SOS. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care grazie al contributo di Action Ed, Fondazione Realizza il Cambiamento e Unione Europea.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti uno sguardo alle principali notizie di oggi che trovate sui giornali, sulle prime dei quotidiani locali e sull'home page del nostro sito controradio.it. D'apertura la questione delle liste d'attesa. Come anticipavamo, iniezione da 10 milioni, la regione vara un pacchetto di interventi con risorse della manovra di bilancio per abbattere le file, più soldi per la produttività aggiuntiva dei camici bianchi e ricorso al privato convenzionato. L'apertura sulla Nazione sceglie lo stesso tema anche il Tirreno. Sanità, c'è un piano antilumaca, 10 milioni per le liste d'attesa, più ricorso alle strutture private convenzionate, ai medici di base. Ieri l'annuncio del presidente Giani e dell'assessore al diritto alla salute Bezzini, sentiamoli ai microfoni di Sandra Salvato.
Il quadro ovviamente è un quadro complesso, dove i cittadini ogni giorno ci segnalano elementi di disagio, insomma, rispetto all'accesso alle prestazioni, alle visite, alla diagnostica, insomma, anche nella nostra regione. Però nella piena consapevolezza che c'è un'insoddisfazione in una parte importante della cittadinanza, tuttavia dobbiamo dire che la regione stanno lavorando per cercare di contenere questa problematica. le autorizzazioni, sottolineo, sono autorizzazioni, non risorse vere, per il contenimento delle liste di attesa le abbiamo utilizzate tutte al 100%, cioè noi abbiamo terminato queste risorse sostanzialmente un mese fa, quindi erogando prestazioni, diciamo, per visite, diagnostica e attività chirurgica. Il volume di prestazioni erogato dal nostro sistema sanitario è in crescita. Se prendiamo 2024 su 2019 abbiamo una crescita del 15%, se prendiamo 2024 su 2023 di circa il 6%, che significa che il sistema sanitario, di fronte a una fase in cui c'è una crescita enorme delle prescrizioni, prova ad aumentare l'offerta e l'aumenta.
Noi nel bilancio metteremo 10 milioni di euro che mettiamo dal bilancio della regione per il 2025 per misure finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa.
La Toscana dell'economia ferma sul fronte aziende. Uno studio della Camera di Commercio rileva che è over 60, un terzo dei titolari, dunque ricambio di fatto bloccato, l'apertura scelta dal Corriere Fiorentino. La Repubblica invece annuncia, dopo 8 anni di stop ai lavori, il 20 il ministro riapre il Vasariano. Giulia arriva a Firenze per 2 settimane. Tra 2 settimane, per l'inaugurazione, fiorentini e turisti potranno tornare a percorrere il corridoio che unisce Uffizi e Palazzo Pitti con gli allestimenti voluti dal direttore Verde. Poi richiamo, come dicevamo, Gianni, sulla sanità, 10 milioni per le liste d'attesa. Sui quotidiani e sul nostro sito controradio.it trovate anche il bilancio del comune di Prato, il taglio da circa 800.000 euro di risorse che provengono dallo Stato. Nonostante questo, il comune prova a guardare alle finanze dei prossimi 3 anni senza diminuire gli investimenti su sociale e sicurezza idraulica. La sindaca Bugetti ha presentato il bilancio previsionale approvato dalla sua giunta con una grande novità che ritroviamo e che vi segnaliamo: tra gli investimenti spuntano 4 milioni di euro per adattare una costruzione all'ospitalità di una nuova sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Prato. La struttura studierà i campioni di materiale che saranno prelevati su Marte. Sentiamo i particolari dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
E ti telefono Prato. La regione, assieme agli Atenei Toscani e all'Istituto Nazionale di Astrofisica, ospiterà la costruzione di un centro di ricerca per studiare e analizzare il materiale extraterrestre, in primis i campioni di materiale che saranno prelevati su Marte. A proporre il proprio spazio, almeno quello sulla crosta terrestre, è stato il comune di Prato. A raccogliere la proposta è stata invece l'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, che ora deve solo compiere i passi ufficiali per deliberare la decisione. Attualmente, oltre alla sede legale di Roma, ASI ha solo 3 altre sedi nel mondo, una a Matera, una a Cagliari ed una a Malindi in Kenya. La grande novità, importante anche per tutto il tessuto di ricercatori che la Toscana ospiterà, è emersa stamane nel corso dell'illustrazione del bilancio previsionale triennale del Comune di Prato, che secondo il progetto realizzerà la struttura del centro denominato Curation Facility, in collaborazione con l'agenzia. Il luogo individuato è quello dell'area ex Banci, una zona su cui per molto tempo le amministrazioni che si sono succedute hanno discusso la destinazione e la vocazione. Per questo, come spiegato dalla sindaca Ilaria Bugetti, nel bilancio è previsto un appostamento di 6 milioni di euro, di cui 2 milioni coperti dalla regione toscana. Prato si è potuta proporre come candidata ideale per ospitare il centro di rilevanza internazionale grazie al grande lavoro di ricerca svolto negli anni dalla fondazione Parsec, che ha caldeggiato presso le amministrazioni comunale e regionale la presentazione della proposta. È un primo passo che guarda allo sviluppo della nostra città, che costituisce una crescita anche per l'attrattività, ha detto la sindaca di Prato. Oltre ai 70 milioni di investimenti che stiamo implementando con il PNRR, ci tengo a sottolineare, ha concluso Ilaria Bugetti, quelli che impiegheremo su tutto il filone della sicurezza idraulica. Il nostro territorio non ha dimenticato quanto successo il 2 novembre scorso.
I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade. Do I stress the man when there's so many real?
things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes through. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day when I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history. The shadow comes. The sky will fall. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above a blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day. But I'm grown. And in your way, my blue shade, my tears dry.
Alle 8 e 17 minuti occupiamoci di suolo. È la giornata mondiale oggi del suolo, ma c'è poco da rallegrarsi, soprattutto per quanto riguarda il consumo, consumo che non si ferma, lo testimonia anche il rapporto dell'ISPRA che commentiamo insieme al professor Pileri, docente di pianificazione territoriale che ben conosciamo da questi microfoni. Buongiorno professore.
Buona giornata del suolo a tutti innanzitutto.
Allora, frane, allagamenti, buongiorno. Alluvioni, purtroppo sono tristi conferme che il consumo di suolo nel nostro paese, anche se rallentato, continua ad avanzare a ritmi importanti. 20 ettari ogni 24 ore, questo è un po' il dato che è rimbalzato dall'emersione e dalla diffusione del rapporto ISPRA, che mette in evidenza come rimanga ancora troppo elevato il consumo e solo una piccola parte compensato dal ripristino di aree naturali. Come legge i risultati che sono stati diffusi in queste ore?
Come dice lei, assolutamente, seppur ci sia una contrazione, non c'è nulla di cui festeggiare, nel senso che tutto quello che abbiamo visto è totalmente casuale, non è l'esito di una, come dire, di una serie di norme molto forti che hanno rallentato il consumo di suolo. Prova ne è per cascare in Toscana, che la Toscana, per dire, è una delle 4-5 regioni che questa contrazione proprio non l'ha avuta e anzi ha aumentato rispetto all'anno precedente il suo consumo di suolo. Eppure è una regione dove c'è la miglior legge urbanistica di controllo del consumo di suolo. Questo per dire che ormai si sono organizzati e riescono ad aggirarla pienamente. Quindi significa che il lavoro culturale che è necessario per fermare il consumo di suolo e tutelare il suolo che esiste è totalmente in alto mare, non si sta facendo. Guarda, stamattina ho sfogliato le pagine, per dire, del Corriere della Sera, tanto per fare nomi e cognomi, sì. E a tutta pagina vediamo la celebrazione di un nuovo palazzo su un'isola artificiale di fronte al Principato di Monaco, firmato dai grandi architetti, da Renzo Piano a Boeri e a Dando e così via. E non c'è una riga riguardante la giornata mondiale del suolo.
Ah, guardi, se per questo anche sul fronte locale, foto notizia d'apertura della nazione, l'aeroporto spicca il volo, dunque il nuovo master plan che prevede l'ampliamento, come sappiamo, dell'aeroporto di Peretola. Dunque ci conferma quanto lei ci stava dicendo, in un contesto in cui la logistica si estende sempre di più, si espande nei territori dell'indotto produttivo industriale e non solo, e sappiamo quanta cementificazione ciò comporti, e c'è un calo costante di disponibilità di aree verdi e anche di aree irrimediabilmente e irreversibilmente potranno tornare ad una fruizione spugna, diciamo, di accoglienza per quanto riguarda anche le emergenze climatiche che non ci risparmiano.
Assolutamente, cioè l'emergenza climatica credo che non sappiano cosa sia o credano di combatterla semplicemente appellandosi a qualche tecnologia, non capendo che gli alberi con la loro fotosintesi clorofilliana insieme al suolo sono già la miglior tecnologia che noi abbiamo da milioni di anni, e quindi niente, ci si continua a incaponire sul sottrarre spazi alla natura e anche alle persone, perché le nostre città sono fintamente più verdi, ma sono realmente meno verdi, e continuiamo a immaginare che il nostro futuro sia un futuro di cemento e asfalto. Oggi noi abbiamo una necessità, in questa giornata sarebbe meraviglioso sentire dal Presidente della Repubblica in giù tutti un coro a dire innanzitutto che oggi è la giornata mondiale del suolo, e due, che dobbiamo iniziare a scorticare le città, cioè depavimentare, togliere asfalto e ridurre l'effetto isola di calore.
Lei non pensa che ci debba essere anche una scelta insomma importante, quale per esempio la messa al bando delle impermeabilizzazioni permanenti? Voglio dire che comunque tranne rarissime eccezioni davvero sono un danno irreparabile per il territorio.
Ma per me, guardi, io avrei messo al bando già ogni consumo di suolo da 10 anni a questa parte, invitando le amministrazioni pubbliche da un lato e l'imprenditoria edile dall'altra a riorganizzarsi sul recupero. Cioè l'altro giorno a Roma, che quando abbiamo presentato il rapporto sul consumo di suolo, l'unico dato che abbiamo c'è, certo, una stima peraltro, di capannoni non più utilizzati in Veneto, il numero è da far tremare i polsi, sono 92.000 capannoni in Veneto completamente abbandonati. Allora, lei capisce che altro che mettere al bando l'impermeabilizzazione, cioè abbiamo un'emergenza recupero che in questo paese non vuole affrontare. Le amministrazioni pubbliche non fanno nessun censimento sul costruito da riutilizzare, ed è questo gravissimo.
C'è poi tutto il versante agricolo, no? I 4.000 ettari di suolo che sono andati persi nell'anno scorso.
Allora, sul versante agricolo, certo, ma quest'anno abbiamo perso 7.000, cioè continuiamo a perdere aree agricole più o meno, come dire, produttive. Però vabbè, poi questo, il tema agricolo è un altro tema preoccupantissimo, nel senso che non è che se la città si mangia 7.250 ettari all'anno, come quest'anno abbiamo detto, non è che l'agricoltura sia un'agricoltura sostenibile, quella che abbiamo è insostenibile per la maggior parte degli ettari che sono coltivati in Italia. Quindi quello è un altro fronte che danneggia molto il suolo. Anche qui non credo che, se apriamo le prime pagine delle principali organizzazioni agricole del Ministero dell'Agricoltura, oggi avremo la piena pagina dedicata al suolo. Così adesso non ho controllato, ma andate a vedere voi, ma non credo che sia così. Quindi su diversi fronti abbiamo grossissimi problemi. Vedo, il suolo rimane un oggetto invisibile di cui nessuno parla. Vediamo se oggi attraverso Controradio arriverà il messaggio al Presidente della Repubblica, e così magari prima della mezzanotte di oggi dirà qualcosa sul suolo.
Ci proviamo professor Pileri, anche perché come lei sa non ne parliamo solamente il 5 di dicembre. Un'ultima considerazione sui territori, diceva della Toscana, solo Val d'Aosta e Liguria sono sotto i 50 ettari di consumo, spicca l'Emilia Romagna che nonostante insomma quello che ha dovuto affrontare ha un aumento vertiginoso.
È un aumento vertiginoso perché ognuno, come dire, alla fine incassa quello che ha seminato, raccoglie quello che ha seminato. L'Emilia Romagna ha una pessima legge contro il consumo di suolo, gliel'abbiamo detto da 10 anni a questa parte. Loro ritengono, il governo che ha governato precedentemente, l'attuale, non cambierà certo linea. Abbiamo sempre sostenuto che in pochi purtroppo, che quella legge è un colabrodo. Bene, oggi l'Emilia Romagna non ha più alibi. È la prima regione in Italia per consumo di suolo netto e la seconda per consumo di suolo lordo, quindi ha superato la Lombardia che era top, ma superata prima. Ecco, quindi cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che purtroppo una regione che insieme alla Toscana avrebbe dovuto essere il faro in questo paese per la tradizione politica e ideologica che ha nel contenere il disastro per quanto riguarda il consumo di suolo, in verità dobbiamo purtroppo disastrosamente dire il contrario. Quindi non ci stupisce, ahinoi, questo dato. ci stupisce che non ci sia una riflessione politica e anche da parte degli urbanisti su come mai ci sia questo dato. Poi dopodiché si inventeranno che sono dovuti allo stoccaggio dei mobili raccolti durante l'alluvione, che l'ISPRA ha sbagliato, ci si inventeranno delle robe del genere. Io so che in campagna elettorale peraltro Ravenna, che prima era governata dall'attuale presidente della regione Emilia Romagna, è la città capoluogo col più alto consumo di suolo, 89 ettari. Ravenna in termini di consumo di suolo ha superato Roma, cioè, ecco.
Lo abbiamo detto con lei anche, sì, esatto. Ora noi siamo ostinatamente ottimisti, anche resistenti, speriamo il 5 dicembre 2025 di dare numeri in altra tendenza, lo speriamo fortemente anche per l'impegno che ci metteremo nel continuare ad affrontare con lei anche, grazie alla sua disponibilità, queste tematiche. Grazie al professor Pileri per essere stato con noi.
Buona giornata del suolo, parlatene.
Like a sociopath, so just watch for my front, kid, I got your back. I done drink, I done smoke, I done chill with my niggas. Try a lot to help me cope, but the world keeps spinning. So I do what I can not to get lost in it. I'm still looking for some hope, it's just taking a minute. Walking on the street, I know I'm statistic. They made a life a joke, but feel nihilistic. Controversy feeding us through our iris. Subtle hate for me spread like a virus. Like, who the hell saved that? I can't have that. They hit on black man, I'm dark like Batman. Who the hell want to shame you on our stack, man? The silence whack, man, we just live for the finer things.
Complicated, the only way to explain it. Got everyday issues, but life's still amazing. Like when my fits raw, but outside it's raining. Can't even be mad, the perfect weather for chilling. Cause the world keep popping.
Arrivano messaggi al 342-8104-111, il nostro numero WhatsApp sempre attivo, in cui potete inoltrare i vostri commenti, le vostre segnalazioni, anche domande rispetto alle interviste che, vi ricordo, sono tutte riascoltabili poi in podcast sul nostro sito controradio.it. Ci scrive un ascoltatore: oggi l'amministrazione prende ferie, alle amministrazioni proprio non interessa il recupero del suolo, nella nostra realtà locale si tende a sfruttare continuamente. A Soffiano stanno cementando una delle poche aree verdi e chiediamo di darci ulteriori delucidazioni, magari scrivendo a dillo a Controradio, @controradio.it, perché questa vicenda ci interessa, vorremmo scavare nella nostra trasmissione settimanale basata proprio sulle vostre testimonianze, sulle vostre segnalazioni. Sono le 8:28, ci avviciniamo alla GR di Popolare Network. Subito dopo andremo a Scandicci, in particolare al parcheggio scambiatore di Villa Costa, dove questa mattina si trova il nostro Raffaele Palumbo, a cui daremo la linea per parlare del piano per la sicurezza del parcheggio, che sarà attivo da domani, dal 6 dicembre. Dunque sentiremo Raffaele con i suoi ospiti, tra cui il comandante della Polizia Municipale di Scandicci, ma anche il presidente di Unipark, la stessa sindaca Sereni. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network.
Al mar, attorno a un alberello, fanciulli grandi insieme, sta rimirando il cielo, e so de da lontano un tintinnio leggero, son mille campanelle che ci augurano buon Natale. Oh, campanelle, campanelle, tintinnio d'amore, oggi è festa un'altra volta, ma che festa bella. Campanelle, campanelle, suona belle belle, dalle stelle fino al cielo, tutti giù per te. quattro ciucci, ci attacchiamo le campanelle, sulla slitta saltiamo tutti e ci facciamo una ballatella, e poi suonano le campanelle e le case facciamo belle, fuori scoppia la neve e noi scoppiamo dentro dal bere.
Sono le 8:30, Popolare Network, buongiorno, le notizie. 25 arresti in un'operazione contro l'andrangheta della procura antimafia di Brescia. Sono stati sequestrati quasi 2 milioni di euro ed effettuate decine di perquisizioni. L'organizzazione faceva base a Brescia ed era ramificata tra Lombardia, Veneto e Calabria. Una sfilza di reati tipici del fenomeno mafioso sono contestati dalla procura, dal traffico di droga e armi all'usura, alle estorsioni, oltre allo scambio elettorale politico-mafioso.
Il primo ministro francese Michel Barnier presenterà queste mattina le dimissioni dopo il voto di sfiducia di ieri sera, determinanti per la caduta del governo, i voti dell'estrema destra di Le Pen, della sinistra radicale di Mélenchon e del Partito Socialista. Una crisi politica che precipita la Francia in una situazione di profonda incertezza e che rappresenta una dura sconfitta per il presidente Macron, che si rifiutò di affidare il governo alle sinistre dopo la vittoria alle elezioni anticipate e preferì contare sull'appoggio esterno dell'estrema destra di Le Pen. Macron ha ribadito che non si dimetterà e nominerà un nuovo premier in 24 ore. Questa sera alle 20 è atteso un suo discorso alla nazione.
La crisi in Medio Oriente: nella notte Israele ha bombardato la cosiddetta zona umanitaria di Mawasi nel sud della striscia. Sono state colpite le tende dove si erano rifugiate numerose famiglie palestinesi. Sono almeno 20 le vittime, tra loro molte donne e bambini. Oggi Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto sul conflitto in cui accusa Israele di genocidio contro i palestinesi. L'Organizzazione per i diritti umani afferma di essersi basata su dichiarazioni genocide disumanizzanti del governo israeliano, immagini satellitari che documentano la distruzione del territorio e ricerche sul campo con gli abitanti di Gaza.
La polizia sudcoreana ha iniziato a indagare sul presidente Yoon Suk-yeol con l'ipotesi di insurrezione in seguito alla sua dichiarazione di legge marziale. Sabato il Parlamento voterà la mozione di impeachment per il presidente, l'opposizione voterà compatta per la destituzione, mentre il partito conservatore ha confermato che non voterà l'impeachment. Le opposizioni contano su 192 voti, hanno bisogno di altri 8 voti per raggiungere il quorum di 200.
Bocciato dalle ONG ma anche dal CSM il decreto flussi del governo, approvato ieri con voto di fiducia, tutto ruota attorno alla lista dei paesi sicuri e quindi la convalida del trattenimento dei migranti. E questo il punto che ha di fatto affondato il progetto Albania, perché contestato e bocciato a colpi di sentenze dai magistrati. Nel decreto la competenza a decidere viene tolta dalle sezioni immigrazione dei tribunali, come è stato finora, e spostata alle corti d'appello. Il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto dicendo che la norma è irragionevole e crea un ingorgo nelle corti stesse. L'opposizione ha chiesto al ministro della Giustizia Nordio di fare marcia indietro, ha annunciato iniziative in Parlamento. Per le ONG che si occupano di migranti e salvataggi in mare, il decreto è punitivo e ostacola l'attività dei gruppi umanitari.
La conta finale nella sfida fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo si apre tra poco alle 10 e si chiuderà alle 22 di domenica nella nuova votazione online degli iscritti al Movimento 5 Stelle, imposta da Grillo a norma di statuto sui nodi più delicati dello scontro politico interno e in particolare sull'abolizione della figura del garante. Il quesito era stato approvato con un largo 63% dai votanti. La sfida di Grillo, che ha invitato i suoi vecchi seguaci ad andare per funghi piuttosto che votare, è legata alla speranza che i contrari e gli astenuti non partecipino al voto, facendo mancare il quorum richiesto per approvare le modifiche statuarie.
Quotazione record per il Bitcoin: per la prima volta la criptovaluta è salita oltre i $100,000. La corsa a rialzo è partita subito dopo la vittoria di Trump alle elezioni americane del 5 novembre. Trump ha promesso in campagna elettorale di fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute. È tutto per ora con le notizie, che tornano alle 9:30. Buona giornata.
Invece dei calzini antiscivolo, regala un panettone fatto per bene di Emergency e dai un aiuto concreto alle vittime di guerra e povertà. Lo trovi nelle piazze d'Italia dal 5 all'8 dicembre. Scopri dove su emergency.it/panettone.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima 4 km di coda per un veicolo in fiamme tra Badia e Bivio 1 variante. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipilì in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In direzione mare ci sono code in uscita a Santa Croce e a Pisa Nord-Est e rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata tra il chilometro 51 e 100 e il chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per scavo urgente, chiusura di via Magenta tra via Il Prato e via Montebello. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Venerdì e sabato, King Caleri con Some Dances on Dick Faces, primo studio. Dall'osservazione de Il Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch nasce una ricerca e un incontro tra corpi, creature che nella loro unicità diffondono ricchezza e meraviglia.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 8 dicembre alle 16.30 a Canval. Uno spettacolo per famiglie che ammaglierà grandi e piccini, mimo, danza e animazione di figure luminose e brillanti nello stile inconfondibile del teatro dei colori. A Natale, libri per te! A Peccioli dal 6 all'8 dicembre uno speciale Temporary Store in cui acquistare i libri risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui! Da giovedì 5 dicembre presentazioni e incontri ad ingresso gratuito a cura di Luca Sofri con tanti ospiti. Fabio Volo, Cristina Comencini e Viola Ardone, Stefano Nonazzi e Francesco Costa, Claudio Bisio, Antonio Oscurati, Chiara Tagliaferri e Diego Passoni, Stefano Tacconi, Vanessa Roghi e tanti altri. Tutte le info su fondarte.peccioli.net.
Sabato 7 dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana. Oltre i muri, comunità resistenti, centinaia di eventi tra concerti, DJ set, spettacoli teatrali, talks, incontri, cene sociali, presentazioni di libri e mostre. Sabato 7 dicembre cerca il circolo e l'evento più vicino a te sul sito arcitoscana.it e sui social di Arci Toscana e vivi la tua Notte Rossa.
Giovanni, è il tuo momento.
Giustina, ce l'ho.
Forza dai che passa il tempo.
Sabato 7 dicembre, ore 21.30, Viper Theater di Firenze.
Giovanni, manca ancora qualcosa. Cosa succede il 7 dicembre?
C'è la finale del Rock Contest.
Con?
Ci sono 6 band in gara e il live di Andrea Pino.
Risposta esatta!
Giustina, poi ci saremo anche io, te, insieme a Silvia Boschero e tanti tanti ospiti.
Sì, Giancane, Dente, Federico Dragogna dei Ministri, L'Amante, Max Collini e molti altri. Non mancate!
Rock Contest 2024, la finale. Prevendite su Ticket One. Ingresso gratuito per i soci contro Radio Club. Apertura porte ore 20.45. E se non puoi venire, segui la diretta in radio e in streaming sui canali online di Rock Contest e Controradio.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Contro radio.
Yeah, try romance, turn that hat around.
Con un po' di funky alle 8.42 introduciamo la nostra esterna di oggi su Controradio. Andiamo al parcheggio di Villa Costanza a Scandicci, dove si trova il nostro Raffaele Palumbo con i suoi ospiti per parlare del piano per la sicurezza che si attiverà da domani 6 dicembre. Raffaele, a te la linea.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. 8.30 gradi, una giornata di sole. Qui stiamo parlando in realtà proprio da un vero e proprio hub, perché questo è diventato Villa Costanza, tra la fermata della tranvia, il parcheggio dei bus che dà direttamente sull'autostrada. Qui vediamo passare milioni di persone che transitano, che usano la tranvia, vediamo passare i turisti che usano Scandicci per non stare in centro a Firenze, vediamo passare i turisti che prendono il bus. Qui ci sono molte aziende estremamente importanti, per cui ci sono anche tanti pendolari che vengono a lavorare nelle aziende del distretto della moda qui a Scandicci. Però questo hub, che è diventato un punto straordinario, qui, per citare un vecchio adagio, fino a qualche anno fa era tutta campagna, potremmo dire, mentre invece adesso è diventato uno snodo per la città metropolitana di Firenze estremamente importante e strategico. Però questo ovviamente ha portato con sé anche dei momenti di tensione e altre cose che racconteremo. Da qui la notizia è che da domani fino al 7 di gennaio ci sarà un piano dedicato proprio a mettere attenzione sul tema della sicurezza in questo posto. Comune di Firenze, Comune di Scandicci, con la Polizia Municipale, Unipark, Autostrade per l'Italia, i vari partner che si occupano di questa zona, che sono numerosi, sono arrivati a questo punto. La sindaca Claudia Severi, buongiorno a lei.
Buongiorno a tutte e tutti.
Abbiamo anche il comandante della Polizia Municipale di Scandicci, Giuseppe Mastussi, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Quindi dicevamo, un posto complesso è diventato questo, cioè qui, da qui si vedono passare una quantità di persone mai vista prima.
Un luogo complesso, un luogo anche unico in Italia e che ha solo un fratello in Europa, quindi possiamo dire davvero che il territorio di Scandicci ha ospitato quello che era fino a 7-8 anni fa una scommessa, un esperimento, e che oggi possiamo dire riuscitissimo, proprio per quello che dicevi e per i numeri che sono davvero impressionanti. Ma come tutti i luoghi di vita densi di incontri, qui si incontrano persone che vengono da tutto il mondo, con un tessuto urbano e cittadino molto complesso, ovviamente hanno bisogno anche di essere monitorati, hanno bisogno di essere controllati e gestiti al meglio. E quindi forse fra tutti gli elementi mancava proprio questo passaggio che ieri, grazie al prefetto Ferrandino, insieme a tutti gli interlocutori, siamo riusciti a fare con grande collaborazione di tutti. Siamo riusciti anche a usare il periodo natalizio, perché questo era un obiettivo, come il periodo sperimentale, e quindi dare anche a chi verrà in questi giorni a Firenze, a Scandicci, insomma, a visitare i nostri territori, e dare un elemento in più di certezza e di sicurezza in relazione alle proprie auto, ma anche alla propria persona.
Lei ha usato l'espressione un'esperienza pilota, in qualche modo, un esperimento. Questo ci lascia intendere che si potrà proseguire.
Assolutamente sì, ci siamo lasciati con la promessa di una convocazione di un tavolo successivo tra fine gennaio e i primissimi di febbraio per valutare gli esiti, perché chiaramente bisogna trovare la giusta misura. E non solo, in quell'occasione prenderemo in mano anche il tema delle telecamere, che in questo momento ci sono telecamere H24, però non hanno la tecnologia è necessaria e non sono in rete rispetto alle forze dell'ordine, quindi prenderemo lì insieme al prefetto i provvedimenti giusti per rendere anche questo circuito disponibile per indagini e ricerche di varia natura.
In questo momento è arrivato un bus di quelli verdi e scaricherà qui i turisti. Prima ne abbiamo visto tanti asiatici che prenderanno la tranvia, con la tranvia andranno in centro a visitare, a vedere, a fare, e poi magari torneranno a dormire a Scandicci, un agriturismo. Quindi, come dire, la morfologia del turismo, della mobilità è veramente completamente cambiata. Questo posto è unico in Italia e ha soltanto un gemello in Europa, proprio perché ha questa uscita autostradale che non è una uscita vera e propria, non si lascia l'autostrada e qui si fermano,
ecco,
le persone.
A proposito, Raffaele, di uscite autostradali, è arrivato un messaggio sonoro che riusciamo a condividere con i tuoi ospiti e con il pubblico, così lo commentiamo insieme.
Sono Fabio dell'Impruneta. Visto che parlate del parcheggio di Villa Costanza, ma pensare di farci anche un'uscita dell'autostrada dal parcheggio verso la viabilità ordinaria è una cosa fuori dal mondo. Non so se vi rendete conto, quelli con cui che se ne insomma sono i responsabili dell'autostrada, della polizia, della situazione del castello di Firenze Scandicci, dove c'è sempre, sempre, continuamente un ingorgo infinito. Per uscire dall'autostrada A1 e andare verso Scandicci si deve salire sulla Firenze-Pisa-Livorno ed è sempre tappato quel punto.
Ecco, approfittiamo di questo approfondimento per vedere insomma cosa dicono, cosa insomma è possibile fare rispetto a questa problematica.
Assolutamente, ne parliamo tra un istante con la sindaca, che tra un po' doveva lasciarci. Prima torniamo però sul nostro argomento, poi torniamo su questo tema, perché in realtà più che fare un'uscita a Villa Costanza, il problema è risolvere quello che diceva il nostro ascoltatore all'uscita di Scandicci, che bisogna andare sulla FPL e lì è veramente una tragedia. In realtà il comune ci sta lavorando da 10 anni e non è semplicissimo. Ci torneremo tra poco. Comandante, come è cambiato il vostro lavoro e quali sono le criticità di questo posto da cui stiamo parlando qui a Villa Costanza?
Dunque, il lavoro ovviamente è cambiato, cambia la società, cambiano le situazioni ed è ovvio che anche la polizia locale, insieme alle altre forze di supporto, alle altre forze di polizia nazionale, cambia e cerca di adeguarsi a quelle che sono le nuove esigenze lavorative. Ed è ovvio che avere un hub attuale che trasporta, ne pensi, ogni anno abbiamo 85.000 bus di linea che si fermano a Villa Costanza e che scaricano complessivamente circa 4 milioni di transiti, quindi 2 milioni di passeggeri che arrivano a Villa Costanza, salgono sul tram o per altre destinazioni. Quindi è un lavoro ed è una quantità di persone che stiamo cercando di gestire al meglio, sia come accoglienza sia anche come gestione proprio dei flussi sia di traffico che umano.
Fatti questi numeri, verrebbe da pensare che qui poteva diventare veramente il Bronx, e invece non lo è diventato, però ci sono stati dei problemi. Di che genere e come l'avete affrontato?
Beh, è ovvio che tutte le situazioni che hanno un aumento così drastico di aggiunte, di arrivi, sia da un punto di vista veicolare che da un punto di vista di persone, creano inevitabilmente alcune difficoltà. Le difficoltà, dico sempre, vanno governate, vanno gestite, perché è ovvio che le problematiche arrivano sempre sul territorio ed è normale che sia così. Il lavoro che stiamo facendo è di lavoro preventivo sull'aspetto dei controlli della presenza del personale e soprattutto anche con l'ausilio di un sistema di telecamere. Stiamo cercando su questo proprio di integrare un sistema di telecamere di videosorveglianza cittadino con quello che è all'interno dell'area videosorveglianza, cercando, come diceva appunto la sindaca, in tema di comitato di sicurezza pubblica, si è cercato anche di trovare soluzioni adatte e più rispondenti alle nuove e alle mutate esigenze.
Ma qui che tipi di problemi ci sono? Perché ci sono stati, diciamo, degli screzzi, tra virgolette, tra senza fissa dimora, c'è lo spazio, non c'è lo spazio, cioè, da un punto di vista proprio pratico, concreto, che problematiche ci sono?
Guardi, lei deve pensare che come numero di persone che giungono o che transitano o che stazionano all'interno di questo hub va parificato a una stazione ferroviaria di media grandezza in Italia, quindi questo come numeri, ed è ovvio che all'interno ci possono essere situazioni di disagio, eventualmente anche di persone, di possibile anche di spaccio. Noi non abbiamo una grandissima problematica su questo, è ovvio che il controllo e l'attenzione deve essere sempre molto alta, perché a due fermate, quindi a 600 metri da Villa Costanza, abbiamo il centro cittadino, Piazzale della Resistenza, che le do un altro dato perché è giusto anche comprendere, certo, le dimensioni. Ogni anno salgono o scendono dalla fermata Resistenza 1 milione di passeggeri dalla T1, e quindi questo è l'elemento che ci dà il significato della centralità e anche della delicatezza che questa, che Villa Costanza ha all'interno.
A proposito di tutto questo, Raffaele, sulla fruizione della T1 e di Villa Costanza, il tema che spesso si ripropone è quello che adesso ribadiscono anche i nostri ascoltatori su WhatsApp: Villa Costanza è talmente un successo che noi di Scandicci la mattina non riusciamo a prendere il tram Seppi alla partenza. Oppure ancora, linea T1 da Villa Costanza spesso non utilizzabile, specie nei giorni festivi e prefestivi, quando le corse sono meno frequenti. Adesso nel fine settimana prenatalizia andrà ancora peggio. Insomma, si vuole utilizzare tutto questo, però anche essere messi in grado rispetto al TPL, diciamo.
E dire, viene da sorridere, nel frattempo preghiamo la regia di raggiungere il nostro prossimo ospite, Sandro Castagna, il presidente di Unipark. Lo sentiremo al telefono tra pochi secondi. E dire che i detrattori di questo progetto all'inizio dicevano: nel parcheggio di Villa Costanza non ci andrà nessuno, e invece abbiamo il problema inverso, che si intreccia col problema, sindaca, diciamo una parola su questa dell'uscita dell'autostrada, del casello autostradale.
Allora, se noi facessimo qui un'altra uscita, ovviamente non avremmo più il parcheggio scambiatore, cioè si perderebbe la sua funzione, la sua particolarità, mentre invece sappiamo perfettamente, ma appunto ci lavoriamo da anni ormai insieme a Autostrade, che allo svincolo 1 c'è un problema. Il problema è importante, sentito da tutti. Siamo finalmente arrivati alla fine di un percorso per realizzare una nuova viabilità di accesso. Abbiamo visto Autostrade poco più di quasi un mese fa, e sono partite già le prime riunioni, e quindi abbiamo un cronogramma che ci colloca intorno al 27 l'apertura, quindi la conclusione dei lavori e l'apertura del nuovo svincolo. E Autostrade è il realizzatore dell'intervento, quindi è a carico loro, c'è il progetto, ci sono i soldi, ci sono le prime riunioni, non c'è bisogno del via per quanto riguarda l'intervento, quindi lì ci siamo. E per quanto riguarda l'ipersuccesso di questa linea, noi confidiamo che anche l'ampliamento, la realizzazione del completamento verso Firenze poi ci aiuti un po' a diluire, però siamo al massimo delle corse, al massimo dell'intensità, e le vetture non sono allungabili, quindi ecco, ci vorranno strategie anche da parte di GEST.
Esatto, questo è estremamente interessante perché è un'esigenza reale. Salutiamo e ringraziamo Sandro Castagna, il presidente di Unipark, collegato con noi telefonicamente. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Senta, ci racconta il suo punto di vista per quello che riguarda questo intervento sulla sicurezza su questo posto che, dicevamo, funziona fin troppo bene addirittura.
Sì, buongiorno. Allora, per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi fenomeni, noi siamo stati coinvolti da Autostrade per l'Italia, con cui noi siamo in subconcessione per la gestione appunto dell'area di Villa Costanza. Sono stati coinvolti perché la prefettura, chiaramente in prima battuta, ha chiamato Autostrade per l'Italia, e Autostrade per l'Italia ci ha coinvolto. Diciamo, noi ci siamo messi chiaramente a disposizione per questa fase, come è stata definita, sperimentale e straordinaria, in cui è necessario, diciamo, stringere un pochino rispetto alle usuali misure di sicurezza che già abbiamo, perché l'area parcheggio è presidiata da 10 telecamere, alcune mobili, alcune fisse. Abbiamo già in essere dei servizi di ispezione notturna con istituti di vigilanza privati, e secondo le ultime indicazioni che sono state fornite dal comitato che si è riunito in prefettura, e ripeto, noi ci siamo messi a completa disposizione, sarà efficientato e aumentato appunto le ore, le fasce orarie di presidio con guardie giurate armate. Ecco, quindi questo sarà così dal 6 di dicembre al 7 gennaio, quindi insomma a copertura del periodo delle festività natalizie, in sostanza.
Questo, Presidente, è l'ultimo tassello che mancava, diciamo, probabilmente per rendere questo posto che fronteggia, dicevamo prima anche con il comandante Mastuzzi, numeri veramente importanti.
Il parcheggio è un'esperienza che come ben sapete è tale dal 2017, mi viene da dire purtroppo è l'unica esperienza di questa natura a livello nazionale, no? Come parcheggio direttamente sul tratto autostradale di facile collegamento poi con la città. Abbiamo poco meno di 500 posti auto e 25 per i bus turistici, e nei momenti nelle cosiddetta alta stagione, che poi insomma per la città di Firenze è quasi sempre, escluso pochi mesi all'anno, insomma il parcheggio è quasi sempre completo. Fungiamo da stazione per gli autobus di linea, prevalentemente Flixibus e Itabus, quindi insomma la zona diventa anche oggetto di punto di arrivo, di partenza per molti utenti, per molti cittadini. L'ultimo tassello che mancava, chiaramente, come è stato detto, da un punto di vista di sicurezza, noi personalmente all'interno dell'area parcheggio, informazioni dirette che sono arrivate a noi di danni, di tentativi di furto, non sarebbero sicuramente numeri elevati, ma questo non significa che non lo siano, nel senso che poi molto probabilmente vanno a fare le denunce alle autorità deputate a ricevere le denunce. Noi abbiamo comunque sia sempre detto che la disponibilità è massima, chiaramente siamo una realtà privata, ripeto, in subconcessione d'autostrade, e dobbiamo muoverci di concerto con il nostro partner, appunto Autostrade per l'Italia. Ecco, questo deve essere chiaro, cioè questa fase straordinaria poi dovrà trovare una definizione nell'ordinarietà di tutto il periodo. Noi abbiamo la concessione fino al 31/12/2027, non abbiamo mai avuto grandissimi problemi di sicurezza all'interno della nostra area, speriamo che possa rimanere tale, ecco, insomma un luogo dove non ci deve essere paura di venire, perché il primo danno poi sarebbe per noi.
Grazie Sandro Castagna, presidente di Unipark, buona giornata a lei, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
E grazie anche al comandante della Polizia Municipale Giuseppe Mastuzzi, di qui di Scandicci, che è venuto a trovarci questa mattina.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Grazie per averci fatto un quadro. I numeri che ci ha dato sono stati molto importanti, perché ci danno il senso concreto di quello di cui stiamo parlando. Ci risentiamo anche con la sindaca Claudia Sereni per parlare poi di quell'ordinarietà di cui diceva Castagna prima, anche qualche minuto fa, per completare il lavoro che comunque qui è in progress. Chiara.
Grazie Raffaele, riprendiamo la linea, grazie ai tuoi ospiti, e leggiamo alcuni commenti in coda che sono arrivati al nostro numero WhatsApp. Buongiorno a tutti, confermo quanto detto, questo fine settimana ho atteso tre corse prima di poter trovare un piccolo spazio in tranvia, e tante persone comunque non riuscivano a entrare causa corse ridotte, ci scrive Cristina. E poi ancora Yamuna, buongiorno, l'ipersuccesso di Villa Costanza è dovuto alla totale inadeguatezza di altre modalità di accesso alla città, sia viabilità ordinaria che altri mezzi pubblici. E poi era arrivato anche un sonoro sulla limitazione dei turisti verso Firenze, una domanda rivolta alla sindaca di Scandicci che credo potesse poco rispondere rispetto a questo, però porremo il tema sicuramente, cioè la gestione dei flussi, alla sindaca di Firenze Funaro, una tematica che affrontiamo spesso su queste frequenze. 9 passate da un minuto, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi anche su Contro Radio TV.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio, Contro Radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare Network.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare Network.
Allo Spazio Alfieri, il biopic sull'atleta somala diventata un simbolo nella lotta per i diritti delle donne. Samia Yusuf Omar, la velocista che ha sfidato i tabù per arrivare alle Olimpiadi di Pechino. Nel film Non dirmi che hai paura, tratto dall'omonimo bestseller di Giuseppe Catozzella. Sabato 7 dicembre, ore 21:30. Ospiti Giuseppe Catozzella e la coregista Deka Mohamed Osman.
Giovanni, è il tuo momento.
Giustina, ce l'ho, ce l'ho.
Forza dai che passa il tempo.
Sabato 7 dicembre, ore 21:30, Viper Theater di Firenze.
Giovanni, manca ancora qualcosa. Cosa succede il 7 dicembre?
C'è la finale del Rock Contest.
Con?
Ci sono 6 band in gara e il live di Andrea Appino.
Risposta esatta.
Giustina, poi ci saremo anche io, te, insieme a Silvia Boschero e tanti tanti ospiti.
Sì, Giancane, Dente, Federico Dragogna dei Ministri, l'amante, Max Collini e molti altri. Non mancate!
Rock Contest 2024, la finale. Prevendite su Ticket One. Ingresso gratuito per i soci contro Radio Club. Apertura porte ore 20:45. E se non puoi venire, segui la diretta in radio e streaming sui canali online di Rock Contest e Controradio.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Hit List.
Le novità fresche fresche della settimana è tutto quello che c'è di buono da ascoltare, selezionato dalla redazione musicale di Controradio con Giustino Terenzi.
Hit List.
Il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 14 e in podcast su controradio.it.
Hit List, solo su Controradio.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 9 passate da 4 minuti, ecco sì, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, siamo anche come anticipato su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali crossmediali e proseguiamo un percorso di conoscenza, uso, consumo e soprattutto protagonismo rispetto al digitale a partire dal territorio con numerosi ospiti che via via si stanno avvicendando qui nei nostri studi. Salutiamo quest'oggi Romina Nesti, qui con noi, pedagogista, formatrice ed esperta di Game Based Learning and Gamification. Ben trovata, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
E salutiamo, diamo il bentornato a Matteo Maria Giordano, media educator e consulente scolastico per l'educazione all'uso consapevole delle nuove tecnologie e referente anche per la progettualità di custodi digitali, la rete nazionale dei patti digitali di cui stiamo approfondendo i contenuti. Ben trovato Giordano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Tema di questo approfondimento: i videogiochi, dipendenze e internet disorder, videogiochi tanto usati non solo dai giovani ma anche da insomma tutte le generazioni, attraggono molto, si sono sviluppati nell'arco degli anni, si sono implementati. Io non ho un'esperienza diretta, diciamo quotidiana, però insomma circondandomi di giovani e di fasce anche adolescenziali so quanto sia aumentato l'uso, che in Italia vede una crescita. Uno studio del 2023 ci porta a dire che circa 700.000 giovani tra gli 11 e i 17 sono coinvolti in forme di dipendenza tecnologica. Ma Giordano, quando si affronta questo aspetto, questo legame stretto di dipendenza, non dipendenza, come lo si può fotografare oggi in Italia rispetto a questa fascia della popolazione?
Beh, innanzitutto il videogioco è un modo di intrattenersi, è un modo di fare relazione con i ragazzi oggi. Quello che io sto parlando con loro è che la maggior parte di loro utilizza il videogioco per stare insieme ai miei amici, per frequentare i miei amici. Quindi direi che principalmente questo aspetto di relazionalità e di vicinanza. È chiaro che, come tutte le cose che riguardano la tecnologia, è qualcosa che va regolato. Regolarsi non è facile per gli adulti, non è ancora meno facile per i ragazzi. Va regolato nei tempi e va regolato nei contenuti. Quello che purtroppo noi vediamo oggi è che c'è una notevole quantità di bambini che frequenta dei videogiochi assolutamente non adatti alla loro età. Questo vale già per esempio nella scuola primaria, e questo molto spesso succede per una disattenzione da parte degli adulti che stanno intorno a loro, perché appunto magari acquistano il gioco senza sapere che cosa stanno acquistando, nonostante sul gioco ci siano segnalate tutte le indicazioni, le etichette, le indicazioni relative all'età e ai contenuti, oppure perché appunto acquistano il videogioco per se stessi e quindi è un modo ovviamente di intrattenere se stessi da adulti, senza però fare attenzione ai bambini che sono a casa, ecco. Quindi l'attenzione che noi dobbiamo avere principalmente è legata al fatto che quando acquistiamo il gioco per noi o per i nostri bambini, dobbiamo fare in modo di trovare un videogioco che sia adatto alla loro età, e se non è adatto alla loro età, dobbiamo fare in modo di evitare che i bambini siano in contatto con questi contenuti.
Purtroppo non la sentiamo benissimo come collegamento, però il concetto che diceva il professor Giordano, la regolamentazione e la disattenzione, sono tematiche che ci portano sempre ad affrontare il tema da un punto di vista della consapevolezza, no? Rispetto a questi strumenti. Nesti, mi toglie una curiosità: che cos'è un'esperta di game based learning e gamification? Innanzitutto,
sì, bella domanda, grazie. È qualcuno che ha studiato a lungo e per lungo tempo il rapporto tra gioco, educazione e didattica, e quindi affronta questo triplice tema e si occupa in maniera particolare del rapporto tra gioco, educazione e dell'uso del gioco in tutte le sue tipologie, non solo il videogioco, in ambito educativo e didattico.
Com'è mutato l'uso del gioco attraverso il digitale?
Beh, sicuramente si è ampliato, nel senso che il gioco ha sempre subito un po' di stereotipi e pregiudizi, diciamo, no? Giocare è una cosa da bambini, è una perdita di tempo. Il digitale in qualche modo ha aumentato la presenza del gioco all'interno della quotidianità. Contiamo che giocano anche gli adulti, soprattutto appunto al videogioco, perché c'è una strana percezione: le app, per esempio, sono quasi tutte videoludiche o contengono comunque elementi videoludici, ma noi non sempre ne siamo consapevoli di cosa stiamo facendo. Quindi diciamo che il gioco che si tenta di far uscire dalla porta nel momento in cui si diventa adulti, con il digitale è un po' rientrato dalla finestra, e quindi vede anche un numero esponenziale di adulti che giocano di più di prima, possiamo dire, in questo caso, e comunque hanno la consapevolezza di giocare. Videogioco, come stavi giustamente dicendo, attraverso tutte le generazioni, e molti che oggi hanno figli, come diceva anche Matteo, sono videogiocatori da tanto tempo, perché il videogioco ha ormai una cinquantina d'anni quasi.
Come approcciarsi, Giordano, ai giovani, appunto alla fascia 11-17, per spiegare loro che tipo di consapevolezza maturare rispetto a un qualcosa che, essendo in una dimensione ludica, può apparire fuori dalle regole per definizione?
Sì, è molto difficile dire la verità. Io
sempre più difficoltà dei ragazzi su questi temi, e mettendomi anche nei loro panni lo capisco, perché nel momento in cui ho 11 anni ho la possibilità di fare qualcosa che mi fa sentire più grande, perché non farlo? Io credo che questo sia un discorso che dobbiamo fare principalmente con le famiglie, principalmente con i genitori. Tutte le volte che io parlo di regole o di autoregolamentazione a scuola con i bambini o con i ragazzi, capisco che parlare di consapevolezza con loro diventa molto difficile quando sei di fronte a qualcosa che la consapevolezza te la toglie, perché ovviamente quando siamo dentro questi ambienti digitali noi perdiamo delle dimensioni fondamentali del nostro vivere, che sono le dimensioni dello spazio, le dimensioni del tempo. In un'età in cui il cervello ancora non ha sviluppato tutti i meccanismi appunto di autoregolamentazione e di autodifesa, diventa difficile sviluppare una consapevolezza rispetto a questi temi. Quindi credo profondamente che diciamo, l'attenzione la possa semplicemente dal mondo adulto, che assolutamente senza demonizzare i videogiochi, come diceva Romina, sono comunque strumenti di intrattenimento belli e divertenti. Però ecco, ci sono dei giochi che sono adatti, dei giochi che sono poco adatti. Purtroppo oggi il marketing spinge moltissimo i giochi tra virgolette non adatti, o meglio quelli adatti ad un pubblico adulto, e quello che noi vediamo come educatori nelle scuole è che moltissimi bambini, bambini della primaria, come dicevo prima, vengono bombardati da contenuti e da tempi che sono decisamente più adatti ad un pubblico adulto. Quindi ecco, ripeto, non ne farei tanto un discorso con i ragazzi quanto.
E questo è il discorso da allargare, condividere con appunto i genitori o gli insegnanti o comunque con il mondo adulto, che deve sviluppare un dialogo intergenerazionale fondamentale per quanto riguarda l'uso del digitale e non solo per quanto riguarda questo. Mi interessava affrontare con i nostri ospiti anche la questione della violenza, la tipologia dei giochi che spesso sono di guerra, di lotta, aumenta un'aggressività poi nel reale del fruitore?
La ricerca scientifica ci dice di no, che
questo
non c'è una correlazione diretta tra aumento dell'aggressività e utilizzo di videogiochi, digital game con contenuti violenti, perché forse dobbiamo anche pensare alla tipologia di violenza che c'è dentro i videogiochi, che non tutti i videogiochi hanno contenuti violenti e che non esiste il videogioco violento per definizione. E come diceva Matteo, poi c'è un discorso che comunque sui videogiochi sono segnalati questi contenuti, e quindi ci dobbiamo chiedere maggiormente, diciamo, la consapevolezza di cui parlava anche Matteo, la consapevolezza di cosa stiamo dando in mano ai ragazzi. Ma scientificamente non c'è una correlazione, la ricerca scientifica su questo non si esprime in senso positivo, nel senso,
ecco, posto
non
che un adulto dovrebbe sapere che facendo giocare suo figlio a quel gioco ci sono dei contenuti violenti e quindi ne dovrebbe avere informazione a riguardo, nonostante questo se il ragazzo o la ragazza è sottoposto o protagonista di quel gioco non ha una correlazione diretta su quello che poi sarà il suo comportamento. Ma questo anche perché il virtuale e il reale non hanno una causa-effetto così immediata rispetto al veicolo del videogioco.
Sì, no, non c'è questa tipologia di correlazione. I ragazzi distinguono piuttosto bene ciò che è reale e ciò che è virtuale, almeno che non ci siano già dei disagi o non ci siano già delle problematiche. Ovviamente non vogliamo banalizzare la questione. Diciamo che la problematica, se vogliamo, è la tipologia di violenza che c'è che ci può essere all'interno del videogioco, che può essere una tipologia di violenza difficile da comprendere per i ragazzi, soprattutto di una certa età, che sono ovviamente videogiochi più diretti agli adulti, e anche quali sono le meccaniche che sono richieste al giocatore per essere giocate. Insomma, se vuoi ti faccio un esempio.
Certamente, noi vogliamo esempi.
Senza stare, però, per esempio, cioè la stessa tipologia di violenza, ci sono dei giochi dove c'è una violenza fino a se stessa, penso a GTA per esempio, e dove lì è una violenza proprio passatemi il termine, non motivata, non finalizzata, per esempio alla sconfitta di un boss come in Super Mario o in altre tipologie di giochi. Quindi sono pensati per un pubblico che ha già uno sviluppo etico-morale, ovviamente di tipo diverso, e che comprende molto bene questo tipo di differenza di tipologia di violenza. Spesso si danno però in mano ai bambini videogiochi che comunque hanno dei contenuti, tra virgolette, violenti, perché c'è qualcosa da combattere o qualcosa da fare per poter superare i livelli. Penso a un gioco puccioso e divertente come Kirby, per esempio, che è questa nuvoletta, sta pallina rosa, che in realtà risucchia il nemico, e non è una violenza così banale, però è un'ambientazione dove ovviamente non si percepisce questo grosso livello di aggressività o questa pericolosità. Quindi è una questione di consapevolezza da parte degli adulti di che tipo di gioco metto in mano ai ragazzi.
Interessante affrontare anche l'aspetto del possibile isolamento. L'uso del videogioco aumenta una asocialità, oppure c'è anche una condivisione del giocare da un punto di vista tecnologico, che in qualche modo ha il suo linguaggio comunitario anche online, Giordano?
Ma indubbiamente, come dicevo prima, il videogioco di per sé è un cortile digitale, è un luogo dove si incontrano, i bambini si incontrano per stare insieme, quindi c'è sicuramente questo aspetto relazionale che non è banale e non è da sottovalutare, anche perché abbiamo veramente tolto tanti spazi ai bambini per giocare, abbiamo cominciato a scrivere sotto i condomini che il calcio era vietato, il pallone di qua di là, quindi il fatto che poi piano piano negli anni si siano rintanati in casa a videogiocare e trovino nel videogioco un luogo che tra di loro non è poi così strano. Sì, dicevo, è sicuramente un luogo di relazione, un luogo in cui i bambini si trovano, e questa è una cosa da tenere presente. Poi ho perso un pezzettino della domanda, quindi
c'è anche una comunità virtuale, giochi che si fanno in collettiva però solamente, insomma, a distanza.
Sì, esatto, cioè si fanno solamente a distanza, però è un modo di stare insieme. Tra l'altro è anche un modo di stare insieme al di là del gioco, perché per esempio il videogioco diventa un argomento di discussione. Per esempio, la tua ricreazione, si parla della partita fatta il giorno prima o di quella che avverrà nel pomeriggio, e di conseguenza parlare del videogioco diventa un po' un argomento che tiene insieme il gruppo, e molto spesso ci si riconosce e si fa parte appunto di un gruppo proprio perché tutti quanti si gioca al videogioco. Quindi sicuramente c'è questo aspetto di relazionalità, di inclusività, che non è scontato, così come il fatto che magari nella vita reale sono un po' un ragazzino timido, impacciato, poco propenso alla relazione, mentre però mi trasforma il più bravo di tutti, e quindi vengo anche riconosciuto con un altro ruolo. Quindi sicuramente c'è anche questo aspetto, che è un aspetto importante da tenere in considerazione. Ripeto, secondo me l'attenzione va fatta molto sia sui tempi di gioco sia sui contenuti, perché prima giustamente Romina diceva che non c'è una correlazione scientifica, no, rispetto all'aggressività. C'è sicuramente però una correlazione rispetto all'abbassamento della sensibilità, rispetto anche magari a quelle situazioni, contesti, tutti che arrivano anche dal mondo. Se io gioco tutto il giorno a fare la guerra e vedo scene estremamente cruente di corpi smembrati, strappati e quant'altro, cosa che alcuni giochi molto violenti fanno vedere a bambini che ancora non hanno questa capacità così definita, vivere il reale del virtuale, è chiaro che nel momento in cui magari mi ritrovo poi a commentare delle scene che possono arrivare negli scenari di guerra reale, non percepisco, non vivo tutta questa drammaticità, perché ormai piano piano mi sono abituato a queste immagini così cruente, così violente. No?
Ecco, quindi questo,
non è tanto
Giordano,
una propensione alla aggressività, ma una desensibilità.
È un aspetto che preoccupa molto Nesti. C'è una normalizzazione magari in termini di percezione?
Allora, sicuramente il rischio c'è, così come tutta l'esposizione a tutti i contenuti informatici, mediatici, digitali sicuramente. Si ritorna sempre al tema della consapevolezza di a cosa sto giocando e se l'adulto che propone un certo tipo di gioco è consapevole di quali sono effettivamente i contenuti a seconda dell'età, anche perché ovviamente c'è uno sviluppo, come diceva Matteo, diverso.
Assolutamente.
No? Dal punto di vista neurologico anche.
Siamo in conclusione, arriva un messaggio che apre un altro aspetto. Matteo ci scrive: vecchio giocatore dalla prima PlayStation, 30 anni, secondo me importantissimo è il tema delle microtransazioni. Sono transazioni monetarie all'interno dei giochi di pochi euro che offrono piccoli premi casuali che possono spaziare dal raro al non raro, praticamente sovrapponibili al gambling, a mio avviso, e non sono esagerato.
Questi sono alcuni dei rischi che si trovano all'interno, ovviamente, sempre per quel discorso della consapevolezza, no? Per cui è necessario sviluppare la conoscenza anche di alcune meccaniche che ci sono dentro. Questa effettivamente è una di quelle che oggi stiamo attenzionando, perché effettivamente sembra esserci una correlazione con l'esposizione al cosiddetto gambling, al gioco d'azzardo. Così come per esempio la consapevolezza se ci sono all'interno del gioco i famosi acquisti in app. I bambini non hanno magari questo tipo di consapevolezza, si schiacciano sull'acquisto e quindi c'è questa pericolosità. Ci sono delle meccaniche che effettivamente sembrano avvicinare al gioco d'azzardo e questo può essere rischioso. Non diciamo che non ci sono dei rischi, i rischi ci sono. C'è da sviluppare la consapevolezza adulta.
Sono ramificazioni che davvero devono essere monitorate. E abbiamo dato una panoramica generale, non esaustiva, ma insomma introducendoci a questo mondo che comunque ci coinvolge direttamente o indirettamente. In conclusione, veramente un flash, Giordano e Nesti, un consiglio in vista anche di acquisti natalizi che possono virare verso i videogiochi. Prego Giordano.
Assolutamente sì, non vorrei sembrare ripetitivo, ma ripeto, attenzione alle indicazioni che vengono date sulle competizioni dei videogiochi, è riportato chiaramente il limite di età sotto il quale è consigliato non andare, i limiti di età sono dei limiti europei, che vengono uno standard europeo, che vale in tutto il europeo del nostro continente, e poi appunto dei concine che indicano i contenuti. Ecco, fate attenzione a questo, non fatevi semplicemente fuorviare da una bella copertina colorata dove magari ci sono soltanto delle macchine rappresentate, ma andate a guardare bene i contenuti e l'età di riferimento.
Sposto l'attenzione sui ragazzi, chiedetegli perché quel gioco gli piace, cioè condividete, cercate di conoscere quali sono le passioni, fatevi insegnare a giocare se non avete mai giocato, che diventi comunque un luogo di condivisione e comunicazione.
Consigli importanti, davvero ringraziamo i nostri ospiti Matteo Maria Giordano e Romina Nesti per essere stati con noi in questo percorso che porteremo avanti. Già vi possiamo anticipare la tematica del prossimo appuntamento del 19 dicembre: quali i bisogni dei bambini e dei ragazzi di oggi, bisogni reali e digitale. Tra poco invece arriverà Architects and the City con Domenico Guarino, rimanete dunque sulle nostre frequenze.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Music. neve, ma la neve ormai è più rara dell'oro. Torino di notte mi sussurra le cose più sporche. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro. Scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro. Apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Buona vita normale, nessuno ti crede. Se sei troppo normale, nessuno ti vede. Vuoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Avevo le mani congelate come rose avvizzite, un po' il cellulare, un po' dentro il maglione. Se ti scrivo una cosa, non mi aspetto risposta. Questa storia di gomma si ripete e rimbalza. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro. Scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure, sono in giro. Apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Buona vita normale, nessuno ti crede. Se sei troppo normale, nessuno ti vede. Vuoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Fatti, 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 quel che faccio poi non basta. Puoi chiamarla pure estate, ma se piove è una tristezza. Dimmi, 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 perché non sai più gestirla. Basta solo non pensarci, fare un giro sulla giostra. Una vita normale, nessuno ti crede. Sei troppo normale, nessuno ti vede. Vuoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride. Ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Mi fingo felice per farti felice. Questo è il mio modo d'amare, non so più che altro fare. Mi fingo felice per farti felice. Questo è il mio modo d'amare, non so più che altro fare. Vuoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che